Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia. Io sono Costantino e qui con me c'è il maresciallo di Quarto Giaro, Riccardo.
Ciao a tutti, bentrovati, grazie Costa.
Bene, ho detto Quarto Giaro perché è il secondo quartiere di Milano che mi viene in mente dopo Isola, ma perché me l'hai fatto conoscere tu Isola, altrimenti non ne avrei conosciuto uno solo. Comunque,
facciamo ripetizione con i nostri avventori milanesi di quartieri, dai.
Esatto, cioè, per la prossima serie. Comunque, a parte questo, siamo arrivati all'ultima effettiva puntata, no, della nostra serie su Napoleone, sul nostro piccolo caporale, come abbiamo intitolato l'intera serie, e in questa puntata avremo da fare uno sguardo, insomma, più in profondità sulla figura politica più che militare di Napoleone, no? Per le prime puntate ci siamo basati, più che altro ci siamo concentrati sulla figura militare di generale o comunque imperatore combattente di Napoleone. Adesso invece facciamo un passo indietro e ripercorriamo un po' la storia attraverso i vari cambiamenti che magari la figura di Napoleone ha avuto nel tempo, e soprattutto come poi veniva anche visto, no, dai suoi contemporanei, ecco.
Possiamo cominciare ovviamente con l'infinità di ruoli che ha assunto Napoleone durante la sua vita, insomma faremmo notte a parlare di questo punto, però diciamo che Napoleone è stato un uomo straordinario che è stato dipinto a tratti in modi quasi soprannaturali dai suoi contemporanei, sia dalla propaganda di regime, insomma ci tornerò più tardi su questo punto, sia da storici, personaggi illustri. Per farvi capire anche un po' il tono a volte di queste cose, vi leggo un passaggio del Journal de Paris del 10 novembre del 1801 che recitava, riferendosi a Napoleone: la forza prodigiosa degli organi del primo console gli consente 18 ore di lavoro al giorno, gli permette di concentrare la sua attenzione durante queste 18 ore su una stessa questione o di rivolgerla successivamente a 20, senza che la difficoltà e la fatica di qualcuna di queste impediscano l'esame di un'altra. Insomma, una sorta di superuomo capace di fare tantissime cose contemporaneamente, di lavorare e di non stancarsi mai. Non è un caso perché Napoleone la sua immagine l'ha sempre costruita così, anche se è vero, insomma, da quello che sappiamo, che fu sempre molto meticoloso e un gran lavoratore. Come si lega questo alla sua fortuna, alla sua carriera politica? Lui era sempre stato una persona dura e autoritaria, d'altronde, insomma, era sempre stato un soldato, anche se sappiamo che era stato capace di comportamenti anche, insomma, spensierati e amichevoli e familiari, specialmente, insomma, in contesti un po' più informali. Ma al di là dell'uomo è interessante vedere il cambiamento del politico Napoleone tra le tante cariche che ha ricoperto. Lui ha iniziato come indipendentista corso, se vi ricordate, ne abbiamo parlato nel primo episodio, aveva il suo eroe che era Paoli, e insomma qui si è formato, diciamo, la sua giovinezza. E in questo contesto si forma anche il suo odio per la monarchia francese, che si ritrova in tante sue testimonianze. C'è una nota del 1788 in cui lui stesso scrive: ci sono ben pochi re che non abbiano meritato di essere detronizzati. Adesso fa abbastanza ridere considerando poi il futuro, no?
Quello che succederà, cioè, sì, esatto.
Esatto. E, però insomma in quegli anni c'è questo spirito un po' naif, se vogliamo, ma che poi sarà il preludio a un altro spirito, lo spirito rivoluzionario, che comunque coglie in quegli anni anche Napoleone, insomma un po' la moda, no, di quel momento, insomma lui non è assolutamente esente, anche se più che farcisi trasportare, Napoleone poi finì per cavalcarlo, e come, questo spirito rivoluzionario, in maniera anche egregia, sia da un punto di vista di opportunità di carriera, l'abbiamo già visto nelle scorse puntate, sia da un punto di vista di ideologia politica. Perché nel 1793 Napoleone scrive un saggio che si chiama, adesso uso il mio francese terribile, Les Sopers de Beaucaire, che è un racconto in cui praticamente ci sono dei mercanti francesi che dialogano nella località della Linguadoca, quindi nel sud della Francia, con un ufficiale francese. In questo pamphlet Napoleone parla per bocca dell'ufficiale francese, quindi usa un po' quell'espediente narrativo in cui fa dire a questo personaggio quello che pensa lui, e questo ufficiale appunto cerca di smontare tutte le paure di questi mercanti un po', come dire, impauriti da questo nuovo contesto rivoluzionario, e lui cerca in tutti i modi di difendere questo sentimento rivoluzionario. Proprio per questo pamphlet, quindi per la scrittura di queste righe, si attirò le simpatie dello stesso Robespierre, quindi una mossa, se vogliamo, politico-letteraria, che segna che era capace di interpretare il vento che tirava e di posizionarsi convenientemente. L'abbiamo visto, insomma, nelle scorse puntate, questa sua amicizia con la famiglia Robespierre in un primo momento sarà utile, poi successivamente diventerà anche un problema, però insomma questo è il segno che è una persona che, insomma, è sempre stata attenta a come posizionarsi. Sostenitore della Repubblica, che però insomma già da subito mostrava una spiccata tendenza all'autoritarismo, che ovviamente si concretizzò nel colpo di stato poi del 18 Brumaio, in cui prese per sé la carica di primo console, che poi diventerà quella di console a vita, forte di quello che potremmo chiamare oggi il supporto popolare, che insomma se lo leggiamo con gli occhi dei contemporanei forse ci ricorda un po' di più il populismo di questa stagione politica, no? Basta leggere un po' le sue parole per fare un viaggio nella contemporaneità. Lui diceva: non ci sono rappresentanti in Francia all'infuori di me. 5 milioni di votanti mi hanno portato successivamente al consolato a vita e all'impero. Se c'è un'autorità o un individuo che possa dire altrettanto, che si presenti, egli potrà rivaleggiare con me. Cioè, in sostanza, la gente mi ha votato, per quanto, insomma, i plebisciti ovviamente non è che erano elezioni come le intendiamo noi oggi, però, insomma, passiamo il contesto, allora io ho l'autorità di fare ciò che voglio. Fondamentalmente questa qui era l'equazione.
Beh, mi sembra giusto, dai, ha ragione.
Sì, sì, beh,
insomma, bravo Napoleone.
Oggi lo dicono politici in contesti molto, insomma, più...
Sì, molto diversi, sì, esatto.
Più democratici, quindi diciamo che... Perché non poteva dirlo lui, mi viene a dire... Un potere esecutivo che, insomma, forte di questo supporto popolare, può tutto, appunto, come vi dicevo, questo atteggiamento poi non è morto con Napoleone, non ci è neanche nato, se è per questo, perché, insomma, appartiene anche a epoche ben precedenti a Napoleone, ma, insomma, con lui ha trovato una rappresentanza e una voce forte. Questa approvazione popolare per il Napoleone politico era importante in realtà in quegli anni, per lui soprattutto. Pensate che anche la decisione di rendere ereditario l'impero fu comunque sottoposta a plebiscito, indice del fatto che le radici della rivoluzione, anche in questo contesto nuovo autoritario, comunque non erano perse del tutto, erano importanti. Tanto che l'espressione usata per la sua proclamazione del 1804 è proprio: per la grazia di Dio, quello ovviamente c'è sempre, e le costituzioni della Repubblica. Segno che la legittimità divina era importante tanto quanto quella della Repubblica, almeno nella forma. Cioè, la legittimità di Dio c'è, ma insomma, a seguito della rivoluzione è necessario avere anche un altro tipo di legittimità. Tanto che comunque in tutto il bonapartismo, cioè quella corrente ideologica ispirata alla politica di Napoleone, si parlerà anche di cesarismo, cioè di dittatura che nasce da una base, se vogliamo, democratica, no? Questo dualismo fra autoritarismo e libertà rimarrà comunque sempre nella storia di Napoleone e, insomma, di tutto quanto il movimento. Oltre al titolo di imperatore, che insomma abbiamo più volte commentato durante questa serie, ebbe anche il titolo di re d'Italia, l'abbiamo detto. Fu incoronato a Milano ufficialmente nel 1805 con la corona ferrea, che era una corona usata per incoronare personaggi del calibro di Ottone, di Sassonia, Corrado III, Federico il Barbarossa, insomma gente non da poco, diciamo, segno del fatto che anche nella forma questo titolo aveva una sua valenza. Tanto che per il futuro Napoleone aveva organizzato che gli imperatori sarebbero stati incoronati a Roma. Quindi una sorta, diciamo, di futuro non da poco per questa città. C'è un testo del 1810, che è un senato consulto, quindi una sorta di estratto, no, di quanto accadeva nel senato, che esprimeva la volontà di Napoleone di restituire questa centralità a Roma su un modello dell'impero romano, tanto che la città veniva dato il titolo di seconda capitale dell'impero, e leggiamo in questo senato consulto: Napoleone, ovviamente, è il soggetto, farà di Roma, finora capoluogo di un piccolo stato, una delle capitali del grande impero. Poi, insomma, siamo nel 1810, lo sappiamo quello che c'è stato poco dopo, c'è stata la campagna di Russia, sappiamo tutti com'è finita, ma insomma c'è da dire che difficilmente l'Italia, che insomma era diventata da molti secoli un posto abbastanza marginale, avrebbe potuto riacquistare tutta questa centralità voluta da Napoleone, però diciamo che quantomeno l'intenzione, anche forse simbolica, in questo senso c'era. Insomma, per tirare un po' una riga su quello che abbiamo detto, Napoleone fu un politico abile, che usò l'esercito per i suoi scopi, anche se non instaurò mai una dittatura militare, tutti quanti i suoi cambiamenti passarono per rivoluzioni di un punto di vista civile, facendo sempre attenzione a questo aspetto del suo impero, lo vedremo poi Costantino con quello che ci dirai tu tra poco, fu poi, forse non si può usare in maniera parola migliore che trasformista, perché passò da essere un indipendentista rivoluzionario a un repubblicano convinto, poi imperatore, quindi forse l'apice dell'autoritarismo, no? Mantenendo però sempre quei tratti distintivi che insomma lo renderanno un personaggio storico unico e affascinante a suo modo, anche nelle sue grandi contraddizioni. Un qualcosa di importante nel corso della sua vita, della sua carriera, non solo da politico ma anche da legislatore, se vogliamo, furono tutta una serie di iniziative che prese durante la sua carriera politica, di cui magari adesso ci parli un po' tu, Costa.
Assolutamente sì, perché a parte essere un politico abile, oltre che un grandissimo generale, come abbiamo già sviscerato nelle puntate precedenti, era anche un politico, in un certo senso, capace soprattutto di prendere tutti i cambiamenti che erano stati, no, comunque già approntati magari durante il periodo precedente, quello della rivoluzione, e cercare di adeguarli a quello che poi sarà il suo periodo, perché quando, man mano che cambiava, no, insomma, diventato imperatore soprattutto, molte di quelle riforme che erano state fatte all'interno della rivoluzione stridevano un po' con i cambiamenti che insomma si organizzavano, soprattutto in quanto persona che voleva in un certo senso accentrare il potere su di sé, doveva necessariamente prendersi il favore di quelli che invece avevano osteggiato la rivoluzione sin dall'inizio e che tra l'altro lui aveva già combattuto varie volte, soprattutto all'interno della Francia. Stiamo parlando chiaramente, in prima analisi, dei cattolici, no? dei religiosi, che ovviamente erano stati o esiliati o catturati o comunque gli erano state espropriate le terre. Era stato fatto un po' di tutto al clero, comunque alla Chiesa, e la Chiesa non aveva preso benissimo tutto questo discorso. Tant'è che lui, effettivamente, nel 1801, mentre è primo console della Repubblica Francese, riesce ad avere un concordato, a sottoscrivere un concordato con il Papa Pio VII, stiamo parlando insomma proprio del 15 luglio del 1801 a Parigi, e questo concordato rimarrà effettivo fino addirittura al 1905, quindi comunque dura un secolo la sua opera. Ovviamente che cosa fa? L'obiettivo è quello di riunire, diciamo, le due anime, no? L'anima rivoluzionaria e quella cattolica, soprattutto perché era importante che i cattolici lo vedessero di buon occhio, cosa che invece non facevano assolutamente, e quindi per questo cerca di far incontrare le due anime attraverso la Chiesa di Roma e giungere a un compromesso. Questo compromesso lo raggiungono, nonostante comunque sia anche qui una sorta di, no, regalo, no, di concessione che Napoleone fa, ma che poi alla fine insomma, non cambia lo stato delle cose che in quel momento c'era, perché che succede? Si arriva a un concordato che ha questi termini, diciamo, tra i più importanti. Innanzitutto una dichiarazione che il cattolicesimo è comunque la religione di maggioranza della Francia, ma non è comunque la religione di Stato, perché comunque la rivoluzione aveva garantito la libertà di culto per tutti e quindi rimane questa cosa. Infatti Napoleone riuscirà anche nei territori che erano sotto la sua giurisdizione poi nel tempo a garantire libertà per i protestanti dove il territorio era cattolico e invece per i cattolici dove il territorio era protestante, quindi riuscirà comunque sempre ad essere, no, una figura centrale rispetto alle libertà che venivano concesse. Ovviamente ridava la possibilità alla Chiesa di esercitare il proprio credo, no, comunque le proprie mansioni all'interno dei territori pubblici, ovviamente concordando però con la politica, con le leggi dello Stato, ovviamente, del governo, soprattutto quelle in termini di garanzia della pace. E ovviamente continua, insomma, il papato si riprende i diritti di deporre i vescovi, quelli che non andavano comunque bene, che non stavano operando nel modo giusto. Il governo francese però continua a nominarli, già da, insomma, era parecchi secoli che lo faceva, quindi la Chiesa di Francia era già comunque in un certo senso abbastanza libera rispetto al papato, però continuerà a farlo, e soprattutto Napoleone e, insomma, i suoi uomini saranno sicuramente dei supervisori delle scelte di questi vescovi, o comunque di chi avrebbe poi propugnato, insomma, la fede cattolica all'interno della Francia. Lo Stato si riproponeva di pagare i salari del clero, anche se il clero in cambio doveva in un certo senso allearsi con lo Stato. Si dice che, no, al catechismo i bambini imparavano, tra le varie cose, anche il rispetto e l'amore per Napoleone, una volta che questo diventa imperatore, tanto per dire. Alla Chiesa Cattolica vengono riconcesse tutte quelle terre che erano state confiscate dai rivoluzionari, e la domenica ritorna un giorno di festa, a partire dalla Pasqua del 1802. In più, il calendario, no, brumaio, vendemmiaio, questo e quest'altro, viene tolto e viene riapplicato il calendario gregoriano a partire dal 1806. Quindi, diciamo che è, no, una situazione di comodo, per cui Napoleone rimane comunque, o comunque il governo francese prima e Napoleone poi, rimangono comunque a capo della situazione politica e anche religiosa. La Chiesa, nonostante comunque Napoleone sia ancora a capo, guadagna dei benefici, insomma, quelli che aveva in precedenza, benché la Chiesa di Francia rimanga un organo dello Stato, così come stabilito dagli organi rivoluzionari quando, insomma, scoppiò la rivoluzione. Però in un certo senso fa tutti felici, tant'è che i cattolici francesi cominceranno ad appoggiarlo, saranno alcuni tra i suoi, insomma, propositori più importanti, soprattutto dopo questo ottenimento. Va detto che il rapporto col Papa non andrà sempre così bene, no? Perché, l'abbiamo anche detto nelle puntate precedenti, arriverà addirittura ad arrestarlo Napoleone, il Papa. Lo arresterà, lo porterà addirittura in Francia, dove gli farà firmare un secondo concordato nel 1813, dopo 4 anni di prigionia, e la sua cattività rimarrà fin quando poi effettivamente la coalizione non entra in Francia a seguito delle sconfitte in Germania. Quindi non sarà sempre tutto rose e fiori, Napoleone sarà anche scomunicato, benché lui si ritenga un cattolico, entrambi i suoi matrimoni sono stati fatti in chiesa, comunque sono stati celebrati secondo il rito cattolico, rimane comunque un uomo che riesce a unire due anime insieme e farle andare d'accordo per il bene, no, della Francia, ma soprattutto di se stesso. Non sarà ovviamente l'unica grande scelta che farà. Farà delle riforme importanti anche a livello di legge, di istituzioni civili, con quello che viene chiamato effettivamente il Codice Napoleonico, benché inizialmente in realtà si chiamerà Codice Civile dei Francesi, però verrà riconosciuto a tutti come Codice Napoleonico. Allora, per sviluppare questo corpo, nel 1799, come primo console, forma una commissione di 4 giuristi molto importanti, e a cui però lui si unisce spesso per organizzarsi. Ci vorrà un annetto per completarlo, sarà completo nel 1801, ma in realtà non sarà pubblicato fino al 1804. Che cosa prevedeva? Allora, prende spunto, per esempio, non dalla legislazione francese precedente, ma addirittura dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano del VI secolo d.C. e anche dal successivo codice di Giustiniano, il Codex. Ovviamente avrà delle differenze, perché incorporava tutti i tipi di leggi precedenti, insomma quelle che comunque erano state poi, no, ampliate anche a livello di necessità degli stati moderni rispetto a quelli dell'epoca. La sua struttura era sicuramente più razionale, più organizzata a seconda del tempo. Non aveva contenuti religiosi, quelli verranno decisi da un concordato a parte, e soprattutto era scritta in volgare e non in latino. Chiaramente era scritto nella lingua giusta, ecco, del periodo. Sicuramente però è un codice moderno. Perché? Perché prevede molte delle accettazioni e delle considerazioni che adesso compongono alcuni dei, no, dei nostri codici civili. Per esempio si divide in quattro sezioni, ovvero le persone, la proprietà, l'acquisizione di proprietà e anche le procedure civili, che però saranno anche un codice separato successivo nel 1806. Quindi è sicuramente più sviluppato rispetto ai precedenti. Soprattutto perché? Perché prima della Rivoluzione Francese e quindi poi del Codice Napoleonico non c'era una vera e propria legge unitaria. Erano tutte leggi oscure, create, no, intanto in questo periodo comunque feudale e tutto quanto. E per il cittadino non era semplice arrivare a capire questa legge. Quello che si pone come primo obiettivo il Codice Napoleonico è proprio quello di dare delle leggi precise per far capire come venivano poi applicate dai giudici. Ovviamente queste leggi potevano essere applicate soltanto se fossero state pubblicate in precedenza e soprattutto se erano state pubblicate ufficialmente, quindi c'era, no, una sorta di gazzettino ufficiale in cui uscivano queste leggi. Non c'erano leggi segrete, ovviamente erano proibite le leggi ex post facto, ovvero le leggi che si dovevano applicare a cose accadute prima, e invece prima c'erano, e soprattutto proibiva ai giudici di rifiutarsi di fare giustizia per insufficienza della legge in quel campo. Chiedeva praticamente, incoraggiava ai giudici di interpretare le leggi e di arrivare ad alcune considerazioni anche se, no, non era scritto esattamente quel campo lì. E quindi questa è una cosa molto moderna, no? Perché l'interpretazione della giurisprudenza è tuttora attuale. Dall'altro lato però proibiva ai giudici di passare a giudizi generici e a valutazioni legislative, quindi comunque di applicare le leggi in funzione delle considerazioni fatte bene, non prendere, no, un esempio e generalizzarlo. Comunque questo fu sicuramente un corpo di leggi e soprattutto una delle più importanti opere di Napoleone a livello politico e legislativo, però in realtà ce ne sono molte altre di più. Ha provato a fare un cambiamento militare, no? Anche nel metodo della guerra, anche a livello di legge, non vi riuscì. Fu scritto un codice, ma non fu accantonato e non fu mai utilizzato. Soprattutto si impose il francese come unica lingua ufficiale, quindi insomma, via i dialetti precedenti, e soprattutto impose anche a livello di studio il francese come lingua originale. Questo gli piacerà a Riccardo, fu lui a potenziare e spingere per l'utilizzo del sistema metrico. Il sistema metrico era stato già introdotto ufficialmente nel 1799, ma una grande parte della società di Francia non ne faceva uso. Sotto il suo controllo Napoleone invece spinge moltissimo per adottare questo nuovo sistema, anche se in realtà a un certo punto nel 1812 fa una media, insomma si pone, no, al centro, sistema due alcuni tipi di misure, ovvero delle misure usuali in francese, mesure usuelle, non so come si dice in francese, è quello che è, però in realtà si basavano comunque sui chilogrammi e sul metro. Per farti un esempio, c'era la libra metrica che era 500 grammi, quindi comunque in un certo senso si arrivava al sistema metrico in un modo o nell'altro. Sempre un tentativo di mediare che è abbastanza importante. Fu anche in grado di istituire un sistema di educazione molto moderno rispetto a quello che c'era precedentemente. Porta un po' via dall'istituzione religiosa l'insegnamento, lascia come scuola primaria, diciamo, più che altro quella del clero, ma poi costruisce un sistema scolastico, ne fonda moltissime, i famosi licei di Napoleone, e quindi per l'obiettivo era quello di, no, standardizzare, creare un sistema di educazione fisso per i gentiluomini che sarebbero arrivati e poi avrebbero costituito la forza motrice della Francia. Quindi anche in questo caso si tratta, no, di un cambiamento per creare uno Stato nuovo, praticamente. E soprattutto toglie come bonus il curriculum religioso dalle possibilità, no, per un uomo di fare carriera. Quindi in un certo senso laicizza, no, tutte le figure che poi comporranno il sistema politico e amministrativo francese. Fa una serie di cose, sicuramente aiutato da qualcuno, perché immagino che non se le sia inventate tutte da solo, però inventa lo Stato moderno, no? È stato detto da molti che sia stato lui a fare lo scatto più deciso verso la modernizzazione, ecco. Benché poi alla fine abbia perso, in un certo senso abbiano provato a ritornare indietro dopo il congresso di Vienna. Comunque, non sono purtroppo per me uno studioso, no, né di legge né di, insomma, formazione e tutto quanto. Ho cercato di darvi una panoramica di tutto quello che è cambiato durante il periodo in cui Napoleone è stato un punto di forza della Francia.
E sì, poi ha modellato anche alcuni degli stati che conosciamo, penso alla Svizzera.
Beh, insomma, sì, chiaro,
tutta la Svizzera Germania moderna, contemporanea, insomma, che conosciamo, anche proprio l'idea che abbiamo, praticamente viene fuori da Napoleone.
Anche la Germania stessa, no?
Certo, certo.
Anche la Germania stessa è stata per la prima volta riunita, benché fosse divisa in tanti staterelli, sotto la Confederazione del Reno, che è vero che dipendeva direttamente da Napoleone, però, no?
Certo, certo, certo.
Possiamo dargli credito che sia stata la prima volta in cui si sono riuniti davvero in un unico corpo, ecco.
Assolutamente. Poi, sai, insomma, tutte queste considerazioni, diciamo, che abbiamo fatto noi, tutte queste visioni del personaggio di Napoleone contemporanee, che un po' lo mitizzano, diciamo, e un po' anche lo demonizzano, perché insomma ancora oggi, diciamo, no, c'è gente che comunque parla di si riferisce a Napoleone come un dittatore, c'è chi si riferisce a lui come un sovrano illuminato. Diciamo che queste contraddizioni e questa sorta di ambivalenza del personaggio in realtà erano già contemporanee a lui, comunque, perché se guardiamo anche a tutto ciò che è stato detto e scritto su di lui ai suoi tempi, si ha già l'idea allora di un personaggio molto sfaccettato. Diciamo che lui stesso, Napoleone, è il principale responsabile, ovviamente, del mito attorno alla sua persona, perché direi che lui aveva capito perfettamente due cose che i politici contemporanei stanno scoprendo adesso, a volte a loro spese, diciamo. La prima è l'importanza della comunicazione, di quello che Lakoff chiamerebbe il framing. Se siete appassionati di comunicazione politica capite un po' a chi mi sto riferendo, e dell'uso poi di quelli che oggi chiamiamo i big data, no? Cioè sul fatto che lui voleva raccogliere tantissime informazioni e dettagli dalla stragrande maggioranza delle cose su cui metteva gli occhi per utilizzarli e cercare di trarne valore aggiunto. Ora, per il contesto di questa puntata, mi soffermo sulla prima, ovviamente. E Napoleone mise in atto una vera e propria macchina comunicativa per dare all'imperatore un'immagine carismatica e vincente, no? Vi ho citato prima il testo sulle sue abitudini quotidiane, su questa sorta di uomo-macchina che era in grado di fare 100.000 cose all'interno della stessa giornata. Non è tanto distante da quello che leggiamo oggi dei grandi manager, no? Che ci danno sempre questo ritratto di persone che si alzano alle 4 di mattina e fanno cose improbabili. Ecco, insomma, Napoleone già lo faceva lui, diciamo, darsi questo ritratto mitico. Un ruolo cruciale in questo lo ebbero i bollettini militari della Grande Armata, che erano una sorta di resoconti in cui si seguivano minuziosamente gli avvenimenti e ovviamente si riportavano, no? I grandi successi, i contagi trionfalistici e di parte. Vi faccio un esempio: nell'istituzione della Guardia Imperiale, quindi da quando insomma Napoleone istituì questo corpo, i bollettini finivano sempre con "la guardia non è stata impegnata", proprio a sottolineare la superiorità dell'esercito, no? Tale che la guardia non veniva impegnata. Poi, insomma, per parlare un po' dell'impatto di Napoleone, anche per quanto riguarda la cultura del suo tempo, sotto Napoleone ci fu un forte impulso alle scienze, in parte l'hai menzionato anche tu, Costa, no? Lui finanziò molti istituti, forse anche ricordandosi per la sua passione e il suo talento per la matematica. La letteratura ebbe alterne fortune, gli viene rimproverato anche a causa del suo amore per la censura, no? Lui era sempre preoccupato talmente tanto della sua immagine, ovviamente, da zittire voci contrarie. Ma non mancarono gli autori e gli intellettuali che si innamorarono di lui, quelli che lo odiarono e quelli che prima si innamorarono di lui e che poi in realtà finirono per odiarlo. Mi interessava farvi alcuni esempi illustri, insomma ce ne sono di molto celebri, no? Tutti ovviamente conoscono quello di Manzoni. Non si può non cominciare da Byron e dalla sua Ode a Napoleone Bonaparte, che lo bastona più non posso, vi dico insomma la descrizione, ve la leggo citandovela. "Ecco l'uomo dai mille troni che ha seminato la nostra terra con le ossa dei nemici, dopo colui che impropriamente ha detto stella del mattino, nessun uomo, nessun demonio è caduto da così grande altezza." Insomma, la tocca piano Byron, che addirittura lo paragona a Lucifero, quindi, diciamo che il ritratto non è proprio lusinghiero. Altri paragoni poco lusinghieri vennero fatti dai suoi oppositori, che lo vedevano nel ruolo di orco. Ti ricordi, Costa, l'hai detto anche tu,
a seguito della... Certo, l'orco corso.
Esatto. Questo nomignolo viene a seguito della decisione di espandere la leva obbligatoria, e quindi insomma c'era questa immagine di Napoleone orco che veniva a rubare i giovani virgulti dalle loro madri, no? Questa
storia. Ma sarà stato sicuramente così, Riccardo.
Esatto. Poi vabbè, per non citare gli innumerevoli libretti inglesi con caricature antinapoleoniche che insomma gli attribuivano più o meno tutto.
Praticamente tutto, anche non so, la crocifissione di Cristo.
Probabile, probabile. Dopo la morte di Napoleone ovviamente la marea cambia ancora, perché c'è anche complice il fatto che il duro esilio a Sant'Elena colpì l'opinione pubblica e solleticò lo spirito di tutti i romantici del tempo, che iniziarono a vedere in lui un personaggio narrativamente eccellente, no? Abbiamo visto la volta scorsa lo spettro che infesta Sant'Elena e quindi ci restituisce l'immagine di un personaggio tormentato. Per rimanere in tema, vi cito un altro russo, Alexander Pushkin, che ci descrive Napoleone come segue: "Il suo sguardo meraviglioso, vivo, inafferrabile, ora perduto in lontananza, ora irresistibile, brillava come un fuoco di guerra, come un lampo, illuminandosi di coraggio e di forza davanti al sovrano del nord. Si levava minaccioso il sovrano dell'occidente." Ovviamente qui il sovrano del nord è lo zar, e diciamo il poeta coglie questa dicotomia, no? Tra il sovrano del nord, quindi lo zar di Russia, e Napoleone, che viene addirittura chiamato il sovrano dell'occidente. Ma forse il caso più simbolico di questa giravolta di opinioni su Napoleone è quello di Beethoven e della sua terza sinfonia, con cui voglio chiudere questa parentesi culturale, diciamo, sul personaggio di Napoleone. La terza sinfonia di Beethoven viene pubblicata nel 1806 col titolo di Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grande uomo. C'erano questi titoli molto lunghi, no? Andavano molto nell'epoca. Ed è dedicata al conte boemo Joseph Franz von Lobkowitz, mamma mia che nomi, ragazzi, residente a Vienna, amante di musica ovviamente, ma soprattutto mecenate dello stesso Beethoven. Però quello che forse insomma si sa di meno, e che volevo insomma portarvi all'attenzione, è che in realtà il titolo originario della composizione era proprio Bonaparte. Perché? Perché Beethoven in quegli anni guardava con grande simpatia le idee rivoluzionarie. Anche qui sul povero Beethoven ci sarebbe da aprire un grande capitolo, perché è stato dipinto lui sempre come un simpatizzante, no, della monarchia austriaca, un grande reazionario. In realtà no, non è vero. C'è un articolo molto interessante che poi vi cito in chiusura che analizza queste cose. Comunque lui, in una lettera a Franz Anton Hofmeister, che era un altro compositore tedesco, usava le parole febbre rivoluzionaria, quindi insomma per descrivere quello che stava, diciamo, avvenendo in quegli anni in Francia, che comunque lo colpiva, e ricordatevi ovviamente siamo a cavallo degli anni della rivoluzione, e chi incarnava in quegli anni questi ideali meglio che Napoleone, cioè probabilmente nessuno, no? Cioè, insomma, lui era, aveva questo grande ideale di libertà, di rivoluzione, di novità che avanzava. E così la dedica fu fatta proprio a lui. Ferdinand Ries, che era l'allievo di Beethoven e suo segretario, diciamo, negli anni finali di Beethoven, dirà che nello scrivere quella sinfonia Beethoven si era ispirato proprio a Napoleone in un momento in cui lo stimava. Ma, saputa la notizia che si era proclamato imperatore, andò su tutte le furie, cancellando il nome di Napoleone dalla composizione e quindi di fatto smentendo questa sua dedica e tornando sui suoi passi. È carino perché su Wikipedia, per esempio, trovate l'immagine del manoscritto con la sinfonia con il titolo cancellato. È bellissima questa cosa. Certo, se poi avete presente anche la musica della terza sinfonia e ascoltate il secondo movimento, che ha una marcia funebre, e pensate a quello che vi ho appena detto, insomma, associare queste aspettative tradite alla musica in un certo senso fa ancora più effetto. Diciamo.
Ovviamente, Riccardo, tu giustamente hai detto, già i suoi contemporanei avevano, no, queste montagne russe emozionali.
Esatto.
Per quanto riguarda la figura di Napoleone, che è stato sicuramente un grandissimo uomo, e lo è stato a tal punto che ovviamente ancora oggi, 200 anni dopo, no, la sua morte, si continua a scriverne, si continua a parlarne. Adesso c'è tutto quel movimento in Francia, no, che vorrebbe in un certo senso bandire il modo in cui Napoleone viene visto, no, come un grande uomo francese per via delle cose sicuramente negative che avrà fatto, insomma, in tutta la sua vita, e come appartenente a quel mondo, no? a quella
diciamo,
parte di storia.
Rientra un po' in tutto questo filone,
certo,
contemporaneo del rivedere i personaggi.
Sì. Assolutamente sì. Infatti sto aspettando che qualcuno in Italia se la prenda con Giulio Cesare per fare la guerra. No, non è vero, sto scherzando, chiaramente. Ora però, adesso voglio darvi un'idea di quanto effettivamente, no, Napoleone sia stato comunque importante. Per esempio, tanto per dirne una, che non ho detto prima, proprio per citarla adesso, Napoleone a un certo punto si ritrova a dover dirimere un problema di natura politica, ovvero dall'altra parte del mondo, nelle colonie francesi, la Louisiana, vogliono comunque fargli guerra, perché c'è chi non ha preso bene il discorso della rivoluzione francese. Thomas Jefferson, tanto per dirne uno, lo criticherà aspramente, dirà di lui, appena eletto presidente degli Stati Uniti, dirà di lui che è un despota perché lui era già diventato primo console. Però poi che succede? Che vista le problematiche, visto il fatto che lui stava combattendo in Europa perché aveva la sua idea, a un certo punto ritiene necessario fare un'azione per evitare di dover dividere il fronte. E quindi vende i territori della Louisiana, indovina un po' a chi? Agli Stati Uniti, a Thomas Jefferson, caro Riccardo, che in un colpo solo duplicano il loro territorio. Praticamente l'intero stato che l'intera colonia che i francesi chiamavano Louisiana era grande come tutti i 13 stati iniziali messi insieme. Quindi in un solo colpo hanno raddoppiato il proprio territorio. Tanto è vero che in quella zona ci sono numerose cose, numerose città o comunque zone che gli vengono intitolate. C'è una Napoleonville in Louisiana, tanto per dirne una, però in realtà poi ci sono in tutto il resto degli Stati Uniti, cioè nell'Iowa, cioè nell'Indiana, nel Michigan, ce ne sono molte e molte e molte altre. Tanto per dire. La sua importanza militare, che non stiamo, no, a raccontare di nuovo, è giustificata anche dal fatto che ci sono numerose parti dei Fort Napoleon, quindi dei forti, delle fortezze dedicategli. Soprattutto ci sono delle navi da guerra chiamate Napoleone, ma non navi da guerra singole, proprio un'intera classe, cioè un'intera tipologia di nave che è chiamata Napoleone, una nave a 90 cannoni. Alcune operazioni militari si sono chiamate Operazione Napoleone, cioè quindi continuiamo a dire, no, che militarmente ha deciso, no, l'idea del grande generale del suo tempo. In più è citato in numerosi sea shanties, ovvero i canti da marina, no, che si trovano in giro, soprattutto dopo la sua morte, tra cui una che si chiama Boney was a Warrior, e per Boney sta per Bonaparte, chiaramente. Durante le guerre di Napoleone una canzoncina che le tate cantavano ai bambini per farli stare calmi era il fatto che Bonaparte stesse lì a mangiarsi i bambini cattivi, le persone cattive, quindi era diventato, no, quello che noi conosciamo come l'uomo nero. Insomma, c'è un po' di tutto. Gli sono stati dedicati, proprio con lui come protagonista, 22 film, caro Riccardo, me li sono contati. Tra i più importanti, mi viene da dire, ce n'è uno, si chiama Désiré, in cui è, insomma, nei suoi panni c'è niente meno che Marlon Brando. E fu impressionato Laurence Olivier da questa sua interpretazione, tanto che dice che, insomma, è sicuramente il più grande Napoleone di sempre. Stiamo parlando di un film del 1954, quindi poi ne hanno fatti tanti altri. E quindi di film abbiamo detto, insomma, 22, ripresi anche da altre opere, no, che hanno parlato di lui. Non sono riuscito a contare il quantitativo di volte in cui è stato citato o comunque è presente lui come protagonista o anche personaggio secondario in opere di letteratura o di teatro, però alcune, no, le abbiamo già citate. C'è Guerra e Pace, c'è Les Misérables, c'è il libro di Bernard Cornwell, I Diavoli di Sharp, in cui Richard Sharp, questo personaggio fittizio creato da Bernard Cornwell, incontra Napoleone, perché ovviamente sì, è presente nei manga, c'è un manga che si chiama Eiko no Napoleon, Eroica, quindi in cui è il protagonista. In realtà compare anche in Yu-Gi-Oh! Ho scoperto che c'è un personaggio dedicato a lui che si chiama Jean-Louis Bonaparte.
Pervasivo, insomma.
Sì, sì, anche troppo, amico mio. Ci sono, tra l'altro, anche già nel periodo, in realtà, proprio immediatamente successivo, in cui fanno anche finzione storica, i What If. Cioè, ce n'è una in cui lui è scappato da Sant'Elena e se n'è andato nel 1821 ad aiutare gli Stati Uniti, ce n'è un'altra in cui è diventato un cardinale. Insomma, hanno creato le fanfiction su Napoleone. Ma vabbè, insomma, nel suo periodo, però. Cioè, nel
evidentemente senso, è un personaggio che ispira talmente tanto fascino e fantasia che, insomma,
dici che non è esagerato prenderla così,
no,
male.
Io penso che quando un personaggio è così, diciamo, affascinante, viene valutato, insomma, in un modo così grande, alla fine è talmente ampio e spazioso che lascia buchi da riempire, che secondo me, ovviamente, poi a seconda della qualità con la quale si riempie quello lì,
sì sì, poi non è sempre, non so, la prima cosa, però non mi sono letto tutto, ovviamente,
no,
però ecco, penso sia anche a livello, sì, non credo che sia possibile, comunque molte a livello musicale, tantissime recenti, no, insomma, cantanti hanno fatto, per esempio, Viva la vita dei Coldplay è basata praticamente sul regno di Napoleone.
Ma non lo sapevo.
A quanto pare sì. Insomma, poi anche personaggi che gli hanno ruotato attorno, ci sono canzoni dedicate a Giuseppina, c'è la canzone Waterloo degli Ice and Earth, no? Insomma, il gruppo metal abbastanza conosciuto. C'è un po' veramente di tutto dedicato musicalmente a Napoleone. In più c'è una Bugatti che si chiama Bugatti Royal Coupé Napoleon, caro Riccardo, quindi già così. C'è un uccello, un pappagallo, che si chiama Bonaparte Sparachit. Insomma, c'è di tutto. In più c'è anche una malattia, la sindrome di Napoleone, no? Quello che si sente un grande uomo e così. Stranamente si chiama sindrome di Napoleone, amico mio. Non stranamente, ovviamente.
Sai la leggenda, no, delle persone nei manicomi che si credevano Napoleone?
Eh sì, esatto, è proprio quello, è proprio quello il discorso. E infatti fa ridere molto questo. E peraltro questa sindrome, questa Napoleon Delusion, si dice in inglese, compare in altrettanti episodi di film, cartoni, in cose in cui viene descritto un personaggio con questa tendenza, che si veste spesso e volentieri proprio come Napoleone. Cioè, quindi stiamo parlando di un personaggio che ha completamente riscritto, no, in un certo senso, anche la storia.
Sì, perché cioè senza di lui, il cappello iconico, no? Il tricolore, esatto. Napoleone, che già solo, esatto, vedere quello, no, te lo associa, certo.
Allora, comunque, per finire, vi lascio con questa cosa che mi ha divertito molto. Allora, tra il 1796 e il 2020, un minimo di 95 navi grandi, insomma, di quelle maestre, diciamo, sono chiamate Napoleone. E nei soli 20 anni del XXI secolo, almeno 18 navi Napoleone hanno operato, hanno navigato, quindi sono ancora attualmente a lavorare sotto varie in realtà bandiere: Francia, Indonesia, Germania, Australia, Argentina e anche l'Italia. E lo sai anche chi, Riccardo? L'Olanda e il Regno Unito, due dei posti in cui è stato odiato di più. Però anche loro si sono dovuti, no? Come si dice, arrendere all'idea che Napoleone è Napoleone.
Napoleone, d'altronde, era stato ben più del piccolo caporale, diciamo, che l'appellativo, insomma, che gli veniva dato, affibbiato dai suoi soldati. È stato un personaggio ampio.
Ampio, esatto. Mi piace, sì.
Sì, insomma, quando si incontrano personaggi così, oltre al fatto che si potrebbe passare interi mesi a parlare solo di loro, perché insomma noi abbiamo saltato tante cose altrettanto interessanti e molto molto meritevoli di approfondimento, ma d'altronde insomma il nostro ruolo è questo, quello di incuriosirvi, di farvi puntare a cose che ritenete interessanti e poi insomma andate da soli, perché di cose da vedere su Napoleone, come abbiamo detto, profane o sacre a vostra scelta, ce ne sono, esatto, in abbondanza, diciamo.
Esatto, ce ne sono tantissime.
Va bene, lasciamoci come al solito con qualche piccolo consiglio. Non vi proponiamo, almeno io non vi propongo, insomma, ulteriori libri, perché già ne abbiamo dati a sufficienza. Vi lascio con questo articolo, che non è su Napoleone, ma insomma, visto che ho citato l'argomento e me lo sono andato un po' a guardare e ad approfondire, visto che mi interessava, un articolo che si chiama Beethoven and the Sound of Revolution in Vienna, quindi Beethoven e il suono della rivoluzione a Vienna, che parla insomma un po' della affinità tra Beethoven e la rivoluzione francese. È un bell'articolo molto interessante della Cambridge University Press, ve lo consiglio se vi interessa insomma un po' la musica e le atmosfere della rivoluzione francese. Poi insomma, magari un'altra cosa mi è venuta in mente, un film che non è su Napoleone, però in qualche modo incontra le strade di Napoleone, che è un film che probabilmente avrete già visto, ma se non l'avete visto, guardatelo, anche non solamente per Napoleone, per mille altre cose, che è Il Marchese del Grillo, ovviamente. Perché ve ne parlo in questo contesto? Perché è molto interessante il contrasto tra la Roma papalina e l'arrivo dei soldati francesi, soldati di Napoleone, che parlano di un grande futuro per Roma, del ruolo che l'imperatore vuole ritagliare alla città, la vuole modernizzare, la vuole far diventare una grande città dell'impero, che è un po' quello insomma a cui vi ho accennato durante la mia parte nella puntata di oggi, oltre ad essere un film straordinario per un incredibile Alberto Sordi e mille altre cose. Questo aspetto secondo me è reso molto bene, molto interessante, quindi andatelo a guardare se non l'avete visto, merita molto.
Io mi accodo a te nei consigli, perché anche io, insomma, non ho roba fresca, ecco, da consigliare, però è un mese che stiamo qui, no?
Sì,
quindi
sì, sì.
Di cose se ne sono state dette.
Ah, un'altra cosa che forse non ho detto nelle puntate precedenti, ma è interessante, la biografia di Napoleone di Georges Lefebvre, che è una biografia classica, storica, insomma, molto molto famosa, non storicamente iperattendibile, nel senso che comunque un testo datato, ci sono cose, come dire, riviste in testi più moderni che sono forse più attendibili, però è una cosa talmente ingombrante storica che insomma va letta.
Beh, sì, 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 assolutamente sì.
Basta, abbiamo finito con Napoleone, Costa, un po' a malincuore in questo mese.
Lo salutiamo
con affetto.
Non lo so, una levata d'armi, ecco.
Esatto. Allora, direi che insomma per oggi e per questo mese è tutto. C'è la puntata dedicata ai Patreon, che non so bene se l'avrete già vista quando verrà pubblicata questa puntata, che è appunto lunedì 31, o no. Questo ci accordiamo un pochino in base alla nostra programmazione. Ma insomma, se state pensando di fare un account su Patreon e diventare uno dei nostri avventori per sostenerci, insomma, troverete qualcosa di interessante anche lì. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio, ai nostri social, alle pagine Instagram, Facebook, account Apple Podcast, Spotify, chi più ne ha più ne metta. Ci prendiamo una pausa importante, prossima settimana ci prendiamo una pausa con la programmazione ufficiale, ci sarà probabilmente qualcos'altro che il buon Costantino ci regalerà, ma insomma non voglio spoilerarvi troppo. Ci troviamo con la nuova programmazione mensile dell'estate dal 14 giugno, ci sarà qualcosa di nuovo che vi comunicheremo sui nostri social man mano che arriverà, qualcosina abbiamo già spoilerato, ma insomma non voglio rivelarvi troppo adesso. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.